Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale parliamo di motori, perché questo è il weekend del gran ritorno della Formula 1 a Melbourne e per parlarne ci colleghiamo con l'esperto di motori della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi. Buongiorno Andrea, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti voi.
Allora Andrea, dopo 3 anni la Formula 1 torna ad Albert Park, torna a Melbourne, torna in Australia, visto che non l'abbiamo fatto in sede di presentazione di questo campionato del mondo di Formula 1, facciamolo adesso. Quali sono le principali novità, sia tecniche sia regolamentari, che possono essere di interesse per chi ci ascolta o magari per chi andrà a vedere il Gran Premio domani?
Beh, abbiamo già visto delle novità con la pista, no? La pista è stata resa molto più veloce, la speranza è quella che ci siano più sorpassi, perché la bellezza di Melbourne era un po' così affievolita, se si può dire, dal fatto che poi la gara ricalcava molto spesso quello che era successo in qualifica, cioè c'era poca possibilità di sorpassi. Sono state fatte queste modifiche, le macchine sono state completamente modificate, gli australiani stanno vedendo appunto delle macchine completamente diverse rispetto a quelle di 3 anni fa, che dovrebbero favorire il sorpasso. C'è l'effetto suolo, chi si mette lungo i rettilinei vedrà queste macchine sobbalzare in maniera anomala e comunque costante, continua, cosa che crea dei grossi problemi, e questo ha comportato anche un po' un ribaltamento dei rapporti di forza, perché l'altra grossa cosa che si vede appunto è che non c'è più una Mercedes dominante come era fino a quando si veniva appunto nel 2019, ma c'è una lotta bellissima tra Ferrari e Red Bull, con la Mercedes invece in grossa difficoltà.
Ecco, ma la Red Bull l'anno scorso ha vinto il mondiale, seppure all'ultimo giro dell'ultima gara con Max Verstappen, viceversa la Ferrari, soprattutto nella seconda parte della stagione, ha davvero deluso. Quindi ti chiedo quanto poteva essere previsto o prevedibile questo ritorno del cavallino.
Beh, sai, quando si parte da un progetto completamente nuovo come è stato questo, ci può stare. Tu lavori su una macchina che non ha nulla a che vedere con quella del passato. Dicevano alcuni tecnici che praticamente soltanto il piantone dello sterzo e la pedaliera erano rimasti uguali a quella della macchina 2021. Quindi ci sta che con le forze che ha la Ferrari, con la forza interna, con le esperienze, con i tecnici che ha, è facile tornare in alto. Oltretutto la Ferrari ha sacrificato il 2021 proprio in ottica 2022, cosa che non hanno potuto fare Mercedes e Red Bull, perché hanno dovuto lottare fino all'ultima curva dell'ultimo giro, come dicevi tu giustamente, per il campionato del mondo, quindi si sono trovati un po' più in ritardo. La Red Bull comunque ha azzeccato il progetto e quindi sta rendendo la vita difficile a Maranello, mentre la Mercedes è completamente fuori strada, ha evidentemente sbagliato i calcoli della macchina e fanno veramente fatica.
Prima di tornare proprio sulle Ferrari e sulle speranze sia a Melbourne sia per questo campionato, a questo punto hai toccato l'argomento Mercedes e ti chiedo che cosa possiamo aspettarci da questa stagione di Lewis Hamilton, che ha deluso anche nelle prime prove a Melbourne dopo aver praticamente arrancato nelle retrovie nelle prime 2 gare del campionato. C'è chi dice che era partito in questa stagione con ancora più fame e voglia dopo la delusione dello scorso campionato, perché vuole chiudere la carriera con il record di titoli mondiali, gliene manca uno per staccare Michael Schumacher. Viceversa c'è chi riteneva, pensava, temeva che il contraccolpo per aver perso l'ottavo titolo mondiale all'ultimo giro dell'ultima corsa si sarebbe fatto sentire. Quindi ti chiedo quanta di questa rabbia o frustrazione si avverta, si percepisca, si sia tradotta in questi risultati negativi di Hamilton nelle prime 2 gare, quanto semplicemente dipenda da una macchina, la Mercedes, che almeno in questo inizio di stagione sta stentando.
È proprio il fatto che la macchina non funziona, per cui questo deprime un po' i campioni, mentre Russell comunque naviga sui problemi, abituato come era alla Williams a essere un po' nei bassi fondi, per Hamilton è veramente dura. Pensate, uno che ha vinto 6 mondiali negli ultimi 8 anni, che è il più grande di tutti insieme a Schumacher, è lì a un gradino dal diventare l'assoluto quello più vincente, anche se oltretutto lo è di fatto parzialmente, perché ha vinto 103 gare, fatto 103 pole position, sono dei numeri stratosferici che chissà chi riuscirà mai a battere. ci sarà sicuramente qualcuno, ma chissà quando succederà, e si ritrova adesso a non poter lottare né per la pole position né per la vittoria, e questo chiaramente deprime il pilota. L'abbiamo già visto, l'abbiamo visto con Vettel alla Ferrari, l'abbiamo visto con Alonso alla McLaren Honda. Ci sono dei momenti in cui poi anche i grandi campioni, diciamo, perdono un po' di verve. Questo secondo me è la differenza che c'è in queste gare tra lui e Russell. Sul proseguo della stagione io faccio veramente fatica a pensare che quest'anno la Mercedes possa vincere il Gran Premio. Spero per lo spettacolo di sbagliarmi, certamente non lo spero per la Ferrari, che si augura di poter andare avanti in questo modo.
Ecco, e dunque se la Mercedes si facesse davvero da parte, resterebbero in questo momento Red Bull e Ferrari a giocarsi il mondiale, sia costruttori sia piloti. Ecco, dal punto di vista dei piloti, da una parte c'è una scuderia con un chiaro numero uno, dall'altra ce n'è una nella quale la concorrenza interna è un po' più marcata, è un po' più accesa. Questo è più un aspetto positivo dal punto di vista dello sviluppo della Ferrari, o rischia di essere un limite nella corsa al mondiale piloti, ovviamente?
Ma il fatto che i due piloti si spingano uno con l'altro non è mai un male, perché chiaramente costringe ad alzare l'asticella. Sul fronte del mondiale piloti, chiaramente è più difficile che Perez porti via punti a Verstappen di quanto invece possa portarne via Sainz a Leclerc. Quindi da questo punto di vista il rischio c'è. Poi sarà nell'abilità della Ferrari a un certo punto stabilire le gerarchie. Diciamo che per il momento Leclerc le sta stabilendo, diciamo, da sé, nel senso che finora è sempre stato davanti nei momenti che contano a Sainz, e quindi sta creando naturalmente la gerarchia all'interno della squadra. Ma in questo momento non c'è un grosso problema, perché Sainz non riesce ancora a essere veloce quanto suo compagno di squadra, non è mai stato davvero in lotta per la vittoria nelle prime due gare. Quindi finché non arriva a quel livello, diciamo che Binotto può dormire sonni tranquilli.
Ricordiamo che stiamo parlando con Andrea Cremonesi, esperto di motori della Gazzetta dello Sport, del Gran Premio di Formula 1 d'Australia che si disputa domani sul circuito di Albert Park a Melbourne. Abbiamo detto, le Ferrari arrivano con Leclerc e Sainz in testa al mondiale piloti, ovviamente con il cavallino davanti a tutti in quello costruttori. Ti chiedo, in questo momento, ecco, smaltita un po' la sorpresa del primo Gran Premio della stagione, quello del Bahrain con la doppietta di Maranello, chi crede di più ad un successo nel campionato del mondo? I tifosi, gli addetti ai lavori, tra i quali ci metto te e i tuoi colleghi, o proprio a Maranello?
Beh, Maranello chiaramente, diciamo, sono abbastanza scaramantici come in tutte le scuderie, per cui fino al momento in cui non otterranno l'obiettivo non diranno mai, no, di essere consapevoli di poter vincere il mondiale, anche se immagino che all'interno del corridoio ormai si parla apertamente di questa sfida al titolo. Non vedo perché non dovrebbero crederci. Per il resto ci credono tutti, ci credono dopo le prime due gare, ci credono i tifosi, ci crediamo noi addetti ai lavori. È anche vero che la Ferrari è partita altrettanto bene nel 2017, nel 2018, con Vettel che aveva vinto proprio in Australia, allora prima gara del campionato, poi si era ripetuto, o comunque aveva fatto molto bene la seconda e la terza gara, e poi nel corso della stagione la capacità della Mercedes di sviluppare meglio la macchina aveva preso il sopravvento. La differenza è che c'è il tetto alle spese, per cui non si potrà sviluppare così tanto rispetto al passato. È vero anche però che queste macchine sono ancora degli oggetti misteriosi, per cui basta veramente poco, nel senso che se gli ingegneri trovano una chiave per comprendere meglio la macchina, questo può fare la grossa differenza.
Una curiosità sul calendario, Andrea, dettata proprio dalla tua risposta. Qualche anno fa la FIA cancellò all'ultimo istante il Gran Premio del Bahrain, che avrebbe dovuto aprire la stagione della Formula 1, in seguito a degli scontri scoppiati che potevano essere inquadrati nell'ambito delle primavere arabe, e per qualche anno il mondiale di Formula 1 per questo è partito proprio ad Albert Park, proprio a Melbourne. Questo, come sappiamo, comporta un surplus di visibilità per la gara, e visto che la Formula 1 costa tanto, e costa tanto anche e soprattutto a chi la organizza, in questo caso lo stato del Victoria, sappiamo che quello era un investimento doppiamente importante, ma che aveva anche un determinato ritorno, perché l'attenzione del globo si concentrava sull'Australia e su Melbourne proprio per assistere alla prima gara del campionato del mondo. Adesso da 3 anni, come detto, in Australia non si corre. Lo scorso anno il Gran Premio inizialmente era previsto a marzo, poi era stato spostato nel calendario a novembre e poi alla fine nuovamente cancellato. Ti chiedo, alla fine di tutto questo, se hai degli elementi per pensare che in futuro la prima gara della stagione del campionato del mondo di Formula 1 possa tornare effettivamente ad Albert Park a Melbourne.
No, non ho elementi per dirti se potrà tornare. Io credo che la formula adottata adesso, cioè quella di iniziare la stagione con un Gran Premio in notturna locale, comunque un orario tardo pomeriggio per l'Europa, sia quello, pensando anche a cosa succede in America, perché poi lo devono vedere anche nel continente americano, sia la formula che in questo momento la Formula One Group predilige. Io però non conosco nel dettaglio i contratti, perché poi chi ospita la prima, così come l'ultima gara, vanta dei diritti, perché nel contratto questa opportunità, che costa anche, cioè non è gratis. Quindi non so, non conosco, devo ammettere di non conoscere esattamente i termini del contratto con lo Stato di Vittoria. Probabilmente anche per risparmiare, l'Australia ha rinunciato ad avere questa esclusiva di ospitare il primo Gran Premio stagionale. Ma è una mia considerazione.
E allora un pronostico, una battuta per concludere: secondo te quante Ferrari vedremo sul podio domani?
Io spero tutte e due, cioè sono state tutte e due le Ferrari nei primi due Gran Premi, perché non anche a Melbourne, soprattutto con tantissimi italiani di primo, di seconda generazione, no? È una città molto italiana Melbourne, e tu me lo confermi, quindi chiaramente sarebbe come vincere a Monza, quasi, insomma, per certi aspetti.
Beh, ti confermo che non conosco un italiano che non vada ad Albert Park in un giorno qualsiasi di questo fine settimana. Manchi soltanto tu, verrebbe da dire. Andrea, intanto ti ringrazio per questo collegamento, ti auguro un buon lavoro e a presto.
Buona serata, buona giornata, anzi, buona giornata a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.